parte il secondo redazionale di questa mattina, che riguarda, come vi ho detto all'inizio, quello che è successo sabato scorso, prima, durante e dopo la partita di la finale di Coppa Italia. Ovviamente non parleremo di calcio ma parleremo di tutto quello che durante, ma soprattutto dopo, è stato detto e che ci interessa, perché riguarda ovviamente ancora il comportamento delle forze di polizia, il comportamento della politica, le dichiarazioni della politica, evidentemente molto molto strumentali rispetto a quello che è successo, con un occhio allo stadio e un altro alla piazza. Quindi cominciamo sicuramente a introdurre l'argomento.
Allora, innanzitutto buongiorno. Sì, è abbastanza complesso e complicato riuscire a scegliere e trovare i vari punti di discussione. Come dicevamo anche nell'introduzione, non è tanto che non ci interessa tanto il fatto, la dinamica precisa, anche perché meno male la ricostruzione sarà fatta attraverso le testimonianze e tutto, ma cominciamo a ragionare e a pensare quello che ha prodotto il meccanismo che si è messo in atto sabato sera dall'ora di cena in poi, e quello che ha prodotto poi nei giorni successivi. Innanzitutto c'è stato un processo mediatico abbastanza compatto, come se funzionasse molto come un blocco da destra a sinistra, in cui si sono posti tutti quanti delle interrogazioni, sono posti tutti quanti delle criticità. A nostro avviso poi le uniche critiche fatte sono state sull'unico comportamento invece intelligente che hanno avuto le forze dell'ordine, e poi tutto quanto quello che ha prodotto nei giorni successivi, con appunto le dichiarazioni della politica e delle dichiarazioni anche abbastanza importanti e che ci riguardano anche più direttamente, ossia le dichiarazioni del capo della polizia Panza, fino ad arrivare a Giorgio Napolitano. Si continua a parlare sempre sistematicamente in maniera repressiva, come un approccio repressivo a qualsiasi criticità si sviluppa in questo paese, però procediamo per gradi. Innanzitutto, sabato sera verso le ore 21 si è consumato quello che i nostri media hanno raccontato, no? Come la trattativa tra Stato e Camorra, in questo caso, perché sugli spalti della curva napoletana è stato chiamato un tifoso a rappresentare in questa, tra virgolette, trattativa, tra l'altro smentita dalla questura, ma parleremo anche appunto di quelle che possono essere le responsabilità della questura, come ha lavorato e come si è sviluppato, grazie anche poi all'appoggio sempre dei media. Verso le ore 21 appunto un tifoso del Napoli è stato convocato all'interno del campo, sulla balaustra e poi all'interno del campo, per avere un confronto con un calciatore, un dirigente della società sportiva Napoli e degli agenti della Digos. La stessa cosa è avvenuta anche nell'altra curva, nonostante non l'abbiano raccontato, dove c'era una situazione abbastanza analoga, l'altra curva, ossia parliamo della curva della Fiorentina, e poi a detta sempre del questore di Roma è stato fatto sì che due rappresentanti delle due tifoserie si incontrassero per chiarirsi e far capire soprattutto alle proprie curve, alle proprie tifoserie, che quello che era successo fuori dallo stadio non era una cosa che riguardava appunto fatti di stadio direttamente collegati alle tifoserie di Napoli e Fiorentina. Questo non ce l'hanno raccontato, ci hanno raccontato e hanno focalizzato il tutto sulla trattativa del camorrista che aveva una maglietta inneggiante a un all'assassino di un poliziotto. Questa cosa uno se la sarebbe aspettata da quella che era, no, la vulgata dell'informazione di destra, invece ovviamente a quella che è anche quella di sinistra, più vicina ai partiti di governo di sinistra, cioè, i toni usati sono gli stessi. Ed fa anche un po' ridere il tutto, no? Perché poi nei giorni successivi in questo paese ci sono arrivati arresti eccellenti per quanto riguarda le collusioni che ci sono appunto tra lo Stato rappresentato dalla politica, l'andrangheta, la mafia e la camorra. Pensiamo appunto all'Expo 2015 e via dicendo. Però il mostro della settimana era stato individuato in questo tifoso del Napoli. Allora, non è interesse neanche stare a parlare del personaggio in sé per sé, non ci interessa, chiunque fosse stato al suo posto sarebbe stato uguale, però ci interessa invece ragionare su quelli che sono i vari livelli. Questo è un paese dove negli anni la stessa gente, la stessa stampa che in maniera indignata ha raccontato di questa trattativa, spesso e volentieri è la stessa stampa che ha sostenuto delle campagne anche politiche, poi ovviamente giuste, però vorrei ricordare ai vari giornalisti di Repubblica che anche il signor Sofri era accusato di aver ucciso un agente delle forze, un carabiniere in questo caso, tra l'altro neanche un carabiniere, così parliamo del generalissimo della Chiesa. Però allo stesso tempo la campagna Sofri Libero era una campagna proponibile, mentre la campagna che fa una maglietta che inneggia a un ragazzo all'epoca minorenne, reo appunto condannato per aver ucciso un poliziotto durante degli scontri da stadio, processo che tra l'altro sia la stessa stampa di destra e di sinistra ha raccontato con parecchie criticità, cioè in rete potete trovare anche sull'Espresso tutto un servizio su come quel processo sia stato portato avanti in maniera un po' dubbia, cosiddetto le prove, però questo ha reso possibile una nuova criminalizzazione del tutto. E come al solito, ormai come avviene da diversi anni in questo paese, la controparte assume un ruolo politico, in questo caso qualsiasi vittima, ossia in questo caso ha assunto un ruolo politico la moglie dell'ispettore Raciti. Noi crediamo, penso che chiunque ascolti questa radio abbia una sensibilità simile alla nostra, vorrei ricordare appunto che il signor che non è intelligente, politicamente intelligente e sano far parlare sempre e soltanto le vittime.
Una telefonata di un ascoltatore che diceva che non so se te è sfuggito che tu hai detto che Sofri era stato accusato di aver ucciso dalla Chiesa.
Ah no, è stato un lapsus perché poi sono tante le campagne che sono state sostenute a gente che era stata accusata di aver ucciso uno tanto quanto l'altro.
Non c'entra... di Calabresi.
Sì, di Calabresi, scusate, di girare dalla Chiesa. Anche questo, anch'esso un poliziotto molto importante, eppure in quel caso era...
Comunque ringraziamo l'ascoltatore.
Sì, sì, no, ringraziamo dell'attenzione, anzi chiedo pure scusa dell'lapsus. Sì.
Che cappella, che ci corrette, insomma.
Dell'lapsus appunto il signor Calabresi, appunto tornando, facendo un altro passo indietro, e poi quello assunto ruolo politico, quello che sta poi avvenendo negli anni, diventano controparte politica le vittime. Questo è un errore che si fa a destra tanto quanto a sinistra, sappiamo, no? Anche quando noi narriamo, raccontiamo, l'unica esperienza che abbiamo più vicina, che mi viene in mente, con cui possiamo anche noi abbiamo come movimenti, in alcuni settori del movimento è stato scattato un meccanismo simile anche nella ricostruzione della storia, per esempio di Genova 2001, dove no, hanno assunto la verità storica, il ruolo che hanno avuto le vittime, e quindi si racconta Genova sempre attraverso le vittime di Genova 2001. Sul piatto abbiamo tanti argomenti, però andiamo poi a ragionare su quelli che sono i dispositivi repressivi. Per quanto riguarda lo stadio tanto quanto la piazza, in questo paese ci sono forti. In questi giorni abbiamo sentito un'altra cosa che vorremmo smontare, il fatto che non esistono leggi in questo paese, falsa, basti pensare alle centinaia e centinaia di persone che vengono denunciate per reati da stadio o vengono semplicemente allontanate per alcuni anni per comportamenti, non si tratta neanche di reati per comportamenti da stadio, la maggior parte viene da spada, questo provvedimento amministrativo di cui parliamo spesso, la maggior parte delle volte perché ha magari un fumogeno nascosto, una torcia, tanto quanto scavalca una recinzione,
o una maglietta
come in questo caso, appunto ha una maglietta
con scritto Speziale Libero, che appunto questo ragazzo è stato incriminato,
questo ragazzo appunto che è stato chiamato per essere l'interlocutore da parte delle forze dell'ordine, è stato, se non sbaglio, per minacce e violenza privata, perché secondo la polizia lui, attraverso una frase che era quella lì, ok, noi ci fidiamo di voi, tanto sappiamo tutti dove stiamo, questa cosa è stata una minaccia. Ma non ci interessa tanto appunto neanche questo il caso. Ci hanno raccontato che in questo paese, hanno chiesto in questi giorni che in questo paese vengano fatte delle leggi efficaci. Le leggi efficaci ci sono, ricordiamo che per quanto riguarda i fatti e i reati da stadio c'è l'arresto in flagranza esteso alle 48 ore, che è un dispositivo anche abbastanza particolare, no? La fragranza di reato dentro le 48 ore viene fatto, è stato fatto probabilmente soltanto nelle leggi antiterrorismo, qua magari mi può aiutare chi ha più memoria di me o ne capisce più di me, però probabilmente questi sono dispositivi fatti giusto nelle leggi antiterrorismo. Esistono strumenti altri come il DASPO, che è uno strumento abbastanza particolare, che il nostro ministro degli interni ha promesso di estendere fino a portarlo a vita, cosa che non so quanto giuridicamente possa essere possibile o no. Comunque hanno chiesto la certezza della pena e ci hanno raccontato nuovamente, no, i vari giornalisti, mi viene in mente i vari editoriali su Repubblica, Corriere della Sera, vi dicendo che in questo paese, perché in questo paese non c'è la certezza della pena, in questo paese non va in galera mai nessuno, però poi in questo paese c'ha quasi 70.000 detenuti, c'ha su 45.000 posti, e forse c'è la certezza della pena, c'è, e mi sembra abbastanza consistente e forte, e la gente in carcere ci va spesso e volentieri, ci va proprio per piccoli reati, quindi no, smontiamo anche questo. L'altro aspetto appunto che poi abbiamo visto in questi giorni sono state le dichiarazioni in questa conferenza stampa dell'altro ieri del capo della polizia, che non ha speso nessuna parola ad esempio nel criticare un'eventuale gestione della giornata o della piazza da parte delle forze dell'ordine, non è entrato nel merito nei comportamenti o nella gestione appunto della questura di Roma, che forse non è neanche la prima volta che si fa trovare impreparata o che dimostra di essere incapace nel gestire l'ordine pubblico di una città così grande come Roma. E quindi anche qui le criticità mosse alla questura di Roma, come dicevamo anche nell'introduzione, l'unica criticità mossa non era tanto, no, la gestione del flusso dei tifosi, il fatto che le aree di parcheggio fossero incustodite e via dicendo, l'unica cosa è che l'hanno criticato appunto per la trattativa. Nel frattempo il signor Panza ha chiesto nuovamente l'inasprimento delle pene, ha sottolineato soprattutto il fatto, no, che non si può andare in piazza col volto travisato, non si possono travisare i volti, e chiedeva e ha chiesto anche abbastanza direttamente che venga fatta e inasprita la legge che già c'è su quanto riguarda il travisamento del volto. Quindi possiamo dire che al termine di questa settimana della costruzione di un evento del genere, quello che rimane solo le richieste delle misure repressive. Tra le tante cose che sono uscite in settimana, poi magari lascio appunto la parola anche ad altre persone, tra le tante cose che sono uscite in settimana io segnalo un articolo di Repubblica che è uscito un paio di giorni dopo, se non sbaglio, forse o lunedì o il martedì, che faceva una sorta di elenco di personaggi legati al mondo ultras prima e poi politico dopo, con tanto di nome o cognome, persone che hanno commesso fatti, condannate per fatti, e spesso hanno anche come si dice, hanno anche appunto fatto tutta quanta hanno già passato il loro percorso, il loro iter giudiziario, e abbiamo visto che tra i 10 mostri messi da Repubblica c'era anche un nostro compagno Davide Rossi, che è arrestato e condannato per i fatti del 15 ottobre, reo secondo Repubblica di essere un compagno e di avere una frequentazione anche allo stadio e di avere dei rapporti anche con compagni e non che di Teramo, perché lui è di Teramo, che frequentano lo stadio. Questo è quello che ci rimane, c'è tanta roba che ci rimane di quest'ultima settimana. È evidente che qui non stiamo tanto a parlare del fenomeno ultras, che ci interessa e non ci interessa, come tutte le sottoculture abbiamo uno sguardo attento perché poi attraversa anche noi come area politica, però allo stesso tempo non è questo il punto. Quello che ci interessa appunto, come dicevamo, sono le costruzioni e quello che poi rischiamo di trovare, di avere il risultato, un nuovo inasprimento. E non ci sembra neanche casuale che tutto questo montare sia avvenuto in questi giorni precedenti poi a una manifestazione importante come quella di oggi di Torino, dove già da ieri e dall'altro ieri gli stessi giornali tiravano, non dico che tiravano un filo, però qualcuno l'ha buttata là, raccontando il clima di violenza di questo paese che partiva dagli stadi, arrivava fino alla piazza, raccontandoci appunto il 12 aprile e cominciando ad allarmarsi per i fatti avvenuti appunto per la manifestazione di oggi.
Ma io provo a raggiungere un paio di considerazioni rispetto a quanto già detto da chi mi ha preceduto. E partirei invece da uno di quei fatti che nel circo mediatico di questi giorni non è stato tenuto in considerazione, ovvero partirei dalla censura, dalla volontà politica di non mostrare quanto è avvenuto in occasione del derby di Milano, Milan-Inter, un derby dove al di là del fatto calcistico che insomma della partita, del dato che c'erano le due squadre di Milano a contendersi un posto in Europa e così via, diciamo non è stato preso per quello che è stato l'elemento forse più forte e caratterizzante di quella serata, ovvero la coreografia che hanno messo è proprio il caso di dirlo, in campo i tifosi della curva sud del Milan. Una coreografia appunto che su tutta quanta la curva recitava una sola parola: vergogna, riferendosi, con poi uno striscione sotto che lo spiegava, agli applausi del sindacato di polizia appunto per gli assassini di Aldo Brandi e tutta quanta la canea mediatica che da qui ne è poi conseguita. Parto da questo perché evidentemente anche questo è un fatto che tiene insieme politica e pallone, anche questo è un fatto che tiene insieme diciamo degli aspetti di eccezione normativa nei confronti delle forze dell'ordine e del loro agire, ma soprattutto parto da questo perché potrebbe essere un utile termine di paragone, no? Un paradigma da cui partire nel momento in cui vogliamo un po' analizzare in maniera più approfondita, a bocce ferme e quindi a mente un po' più fredda, quanto si è verificato anche a partire dalla diretta Rai della sera del 3 maggio in quel Napoli-Fiorentina. Diceva bene chi mi ha preceduto, l'operazione di parlare con i tifosi, spiegare quanto stesse accadendo dopo che si era sparsa la notizia del ferimento di Ciro fuori lo stadio è stato fatto anche sotto la curva sud e presso i tifosi fiorentini, ma quello che evidentemente insomma si voleva andare a colpire era in qualche maniera la politicità o presunta tale, no, di un gesto, ovvero quello della trattativa che è stata fatta poi rimbalzare, no, su tutti quanti i media, della trattativa tra Stato e Camorra. Ecco, allora io credo che sia fondamentale, visto che da Napoli ad esempio sono arrivate molte voci riguardo questo, anche il modo come è stato dipinto insomma la discussione dell'altra sera sotto la curva nord, ovvero questa ipotetica trattativa tra Stato e Camorra, come se la persona di Gennaro De Tommaso rappresentasse in quel momento non solo un'intera curva, non solo un intero sentimento di appartenenza del popolo napoletano, ma rappresentasse per dei trascorsi che poi sono stati sbattuti, no, in prima pagina così in maniera anche declinatoria, rappresentasse l'apparato camorristico che si confrontava con quello statale. Diceva bene appunto, si è detto bene insomma, e quello è stato forse l'unico elemento nella gestione della questura che ha rappresentato in qualche maniera una scelta anche mediaticamente opportuna per provare a arginare, no, quello che ipoteticamente si sarebbe potuto accadere. Noi ci ricordiamo tutti quanti qua a Roma
il 2004, sì,
assolutamente, il derby del Bambino Morto, no, si sparse la voce insomma, non...
cioè, all'epoca se ti ricordi fu criticata la questura perché invece di metterci la faccia, esatto, e andare a parlare direttamente in campo con, no, fece fare soltanto un annuncio
al microfono dello stadio,
sì, agli altoparlanti dello stadio, e fu criticata per questo motivo. 10 anni dopo la questura ci mette la faccia, poi ha raccontato il falso, perché questo è successo,
questo
perché
ci arriviamo,
poi ci arriviamo appunto, perché non hanno detto sì, noi siamo andati a trattare per... ma no, ci arriviamo, però 10 anni fa il comportamento contrario che portò la questura, e tra l'altro poi ricordiamo poi quella notte, fu pure una notte abbastanza agitata a Roma, nei dintorni dello stadio, e non soltanto. 10 anni dopo il comportamento invece che veniva chiesto 10 anni prima viene criticato nuovamente perché non si tratta con la Camorra,
assolutamente,
perché, erano questi i toni. Tra l'altro
ci ricorda un nostro redattore che questa storia della trattativa è vecchia, almeno per quello che poi è uscito sui giornali, forse ancora più vecchia. Ci ricordava il rapimento Cirillo e i contatti fra appunto lo Stato, chiamiamolo così, e Raffaele Cutolo, parliamo dei primi anni 80, per cercare di liberare questo assessore, mi sembra democristiano, al comune di Napoli.
Sì, ma poi non ci dimentichiamo che il Presidente della Repubblica adesso come adesso ha avuto qualche problema riguardo le trattative Stato e mafia, tanto che hanno bruciato tutte le intercettazioni.
Assolutamente, ma non è un caso che sia stata proprio la vedova Raciti in questi giorni a richiamare, no, questo leitmotiv, no, della debolezza
debolezza dello Stato davanti a una controparte. Allora insomma, qualche tempo fa lo scrisse addirittura l'ex ministro dell'Interno Rognoni, insomma, no, richiamando un dibattito che si scatenò sul Corriere della Sera, insomma, però in quel caso insomma si parlava di degli anni 70 e così via. Comunque anche lì in quel frangente, no, si cercò di in qualche maniera giustificare l'operato dello Stato. Non è un caso, insomma, che in maniera strumentale la stessa Vedova Raciti abbia fatto uso, no, e richiamo a questo discorso della debolezza di Stato. Io credo, insomma, o meglio, noi crediamo come collettivo sostanzialmente che quanto accaduto l'altra sera, insomma, a Roma, al di là, come si diceva all'inizio, insomma, del merito ultras non ultras, insomma, abbia palesato in tutta la sua evidenza una sorta di contropotere, non tanto perché questo è l'elemento dirimente, non tanto perché adesso siano gli ultras, diciamo, la componente rivoluzionaria, no, o una componente in qualche maniera a cui guardare in termini di conflitto, ma perché si è verificato
un rapporto,
lo scontrarsi di due rapporti di forza, no, una sorta di braccio di ferro, dove in quel momento, per un discorso di rabbia, per un discorso emozionale, ma anche per un discorso, perché no, di un ipotetico conflitto che poteva anche degenerare, vista la situazione in cui versava l'intera curva del Napoli, ecco bene, questo rapporto è stato in qualche maniera imposto e di conseguenza sono stati utilizzati anche i tifosi come interlocutori prima di far iniziare una partita. La questura, badate bene, aveva diffuso una nota che è stata detta non solo dai dai conduttori della RAI che trasmettevano la partita in diretta in televisione, ma anche da Francesco Repice, che invece faceva la diretta radiofonica. Ha diffuso una notizia in cui, anche per giustificare l'inizio della partita, perché poi era quello il rischio, tutti quanti si ricordavano il 2004, questo derby del bambino morto, che facciamo? Non la facciamo iniziare la partita? Rischiamo quindi che si riversano fuori per strada una tifoseria di 15-20.000 persone? Allora, il discorso,
oltre al fatto che lì ci sono anche diritti televisivi che tu hai venduto soprattutto all'estero,
assolutamente,
che, no, lì c'è anche un danno economico importante,
e arriviamo anche a quello,
perché poi soprattutto quello, poi
bisogna arrivarci. La questura ha diffuso una prima notizia nella quale parlava di un gesto isolato che non aveva nulla a che vedere con il calcio. Ebbene, noi in una settimana e poco più, oggi è una settimana da quei fatti, questa sera sarà quindi una settimana, abbiamo assistito a 3-4 cambi di versione ufficiali da parte della questura di Roma, che di questo non viene imputata, e l'unica cosa che gli viene imputata è l'unico gesto, non dico di mediazione, ma di un dialogo normale, perché se è vero che poi la volontà della questura, ammesso in un concesso che sia così, fosse stata quella di voler evitare il peggio e quindi che si scatenasse un putiferio a partire da quella notizia, ebbene, era normale l'interlocuzione. Non è un caso che sia stata fatta anche sotto l'altra curva, non è un caso che ci fossero i capitani delle due squadre a rappresentare anche questo momento.
Però non ce l'hanno raccontato su quello che è successo sull'altra curva, non ce l'hanno raccontato.
Però ce l'hanno raccontato per filo e per segno chi sono oggi i cattivi, ci hanno raccontato per filo e per segno chi è Gennaro e Jenny Agarogna, ci hanno raccontato per filo e per segno che oggi indossare una maglietta che reca la scritta speciale libero è un'eccezione che conferma la regola per la quale il reato d'opinione oggi è un problema, cioè esiste questo reato d'opinione, l'opinione oggi è un problema, è reato, non lo è però nella misura in cui il nostro ministro dell'interno che adesso si richiama a draconiane misure di restrizione nei confronti del mondo ultras, era il primo a manifestare sotto al Palazzo di Giustizia con la maglietta Silvio Libero per una persona che era già pregiudicata. Allora, questo è un discorso che va fatto pubblicamente ed è soprattutto un discorso che noi come compagni, noi anche in particolar modo come persone che mostrano una sensibilità a 360 gradi su quello che ci avviene intorno, ci porta a dover fare anche una serie di considerazioni anche abbastanza scomode. O noi, e provo un attimino a concludere questo primo momento così insomma, per quanto mi riguarda, di discussione, o noi diciamo che il nostro riempirci la bocca quotidianamente del fatto che lo stadio è il laboratorio dove vengono sperimentate i dispositivi, i meccanismi di controllo, di sicurezza, che poi successivamente vengono adottati anche nelle piazze politiche, quindi nelle piazze del conflitto, per la gestione del conflitto, o noi assumiamo questo e di conseguenza di fronte al reato d'opinione per la maglietta speciale libero, che non è poi il problema speciale perché ce ne sono mille di speciale in giro, anche questo va detto, sì. O noi questo qua lo assumiamo come problema o altrimenti credo che stiamo un passo indietro rispetto al cambio di paradigma in termini di controllo e dispositivi di controllo che ci stanno girando intorno.
Beh, io vorrei porvi due aspetti. Uno non l'abbiamo proprio affrontato e riguarda diciamo gli autori dell'agguato, no? Che come detto dalla questura, ricordava adesso il compagno, fin dall'inizio dice niente a che vedere con le tifoserie di calcistiche di Napoli e Fiorentina, quindi con una matrice che poi insomma i giornali attutiscono, ma precisamente de destra, insomma, quindi qualcosa mi sembra giusto dirlo anche sì, da questo sì, punto di vista. Ma soprattutto adesso invece volevo chiedervi rispetto al ragionamento sulla questura di Roma e tutti quanti, e penso anche le persone minimamente senzienti, ispirare a un minimo di saggezza, dico beh, meno male che qualcuno si è mosso, è andato là sotto, no? A parlare con le rispettive tifoserie, perché? Perché la memoria è corta, che ne so, a me mi viene in mente l'Eisel, la finale dell'Eisel con 19 morti, la partita si giocò lo stesso, allora tutti quanti i giornalisti in quell'occasione dissero che meno male che si è giocata perché poteva succedere di peggio, no? E lì c'erano stati 19 morti,
37,
37, ecco, ricordavo
un altro,
ecco. Quindi insomma qui la mente dei giornalisti non solo è contorta ma è veramente ipocrita. Ma a me viene da chiedervi questo. Io qui si potrebbe dire allora la questura di Roma è stata sostanzialmente sconfessata, no? Perché se diciamo che è la questura di Roma che ha cercato di gestire la trattativa, io in particolare penso ancora di più che qui c'è tra le righe, molto in sottofondo, un contrasto tra la Digos e la polizia in quanto tale, nei suoi massimi esponenti, perché normalmente per chi sta in piazza come noi più o meno sa, ci ha avuto a che fare con la Digos, le trattative ci stanno sempre, vuoi fare un pezzo di corteo in più, con chi parli? Parli col funzionario della Digos che sta là, trovi più o meno un accordo, certe volte sì, altre no. Allora è un gioco tra virgolette delle parti che ci sta tutto, insomma lo conosciamo noi, qui mi sembra proprio che si voglia sconfessare l'operato della Digos in particolare, insomma, no? Con una serie di interrogativi che io insomma rimetto qua al dibattito, anche non perché voglia fare ovviamente il difensore della Digos, ma è una sconfessione molto, molto significativa, insomma, no? Perché
e non è neanche la prima, tra l'altro.
E non è neanche la prima, appunto. Ecco, insomma, su questo che...
Sì, no, questa cosa, infatti, a Roma soprattutto non è neanche la prima volta. Io, tra le tante cose che non capisco, è perché le versioni della questura per quanto riguarda le manifestazioni di piazza vengono assunte come, no, oracolo, ossia, l'ha detto la questura, è successo questo, in altri ambiti, in questo caso lo stadio, diventa comunque invece qualcosa da domandare, quantomeno a indagare, che è anche giusto, io non è che sto dicendo il contrario, lo trovo singolare, no, il diverso approccio che si ha. È evidente che a Roma non soltanto si sta consumando uno scontro tutto quanto interno poi alle forze dell'ordine, perché c'è una trasformazione delle forze dell'ordine, l'abbiamo raccontato già parecchie volte e ancora una volta anche le parole spese dal capo della polizia o del prefetto di Roma, anche semplicemente in queste ultime tre settimane, partendo dal 12 aprile, e confermano la sensazione già discussa diverse volte su questa radio, è che la polizia abbia assunto un ruolo importante politico in questo paese. Tanto che in questo caso la controparte politica, ossia la Digos, che perché è l'ala della polizia che appunto che ha i rapporti con la politica e anche con lo stadio, perché ricordiamo che esiste anche la Digos da stadio che bene o male conosce le persone nonostante non abbia rapporti diretti, ma sa chi sono X, Y e Z, tanto che un'ora dopo quelle immagini dell'Olimpico già sapevamo su tutti i siti chi era quell'uomo che stava con quella maglietta a parlare con le forze dell'ordine, un'ora circa, ma neanche, però è evidente che ci sta, e questo tra l'altro è uno dei tanti problemi su cui dovremmo interrogarci, ossia il ruolo politico che ormai ha assunto la polizia in questo paese, un ruolo politico che gli è stato in qualche modo affidato, che si è presa, no, negli ultimi anni, perché non è un processo che inizia l'altro ieri, perché poi altrimenti sembra che inizia tutto quanto l'altro ieri, no, non è vero, non inizia l'altro ieri, questo è un percorso lento, ed è evidente che la questura è stata molto restia sin dall'inizio, secondo me inizialmente hanno avuto paura che dilagasse il tutto, quindi no, hanno diffuso informazioni mezze false, perché poi è vero o non è vero,
qualcosa andava detto comunque,
qualcosa andava detto, e quindi hanno provato in qualche modo
informazioni rassicuranti in
però
qualche
infatti
modo,
nelle no? prime due ore, che però nella conferenza,
lo svolgimento della partita,
nella conferenza stampa del giorno dopo invece no, ha confermato e ha ricostruito in maniera abbastanza in maniera diversa dalla sera precedente e anche da quello che ha fatto nei giorni successivi. Detto questo, però, tutto ciò non diventa un motivo di critica, e questo è abbastanza singolare, perché l'unico motivo di critica, appunto, l'abbiamo già raccontato qual è. Però c'è un problema, lo diciamo, lo raccontiamo sistematicamente: la polizia ha assunto un ruolo politico. Questo quello che significa, secondo me, lo stiamo vivendo, lo stiamo sperimentando sulla nostra pelle. Il problema è che questo ruolo politico non gli viene dato soltanto, non se l'è semplicemente preso, ma gli viene dato un po' da tutti, gli viene dato dalla stessa stampa, gli viene dato dalla polizia, dalla politica, affidano a loro in qualche modo l'essere la controparte politica di tutte le situazioni. Non voglio neanche usare conflitto, perché quello di Stato io non lo trovo neanche conflitto, però di tutte le situazioni comunque di tensione,
certo,
diventa la controparte. La questura, le forze dell'ordine sono la controparte politica, dall'altra parte non hai più niente, e questo l'abbiamo visto anche perché, escluso Alfano, su cui sta facendo campagna elettorale, no? Sparando nei mille anche sui fatti di sabato, nessuno ha detto niente. Abbiamo sentito Renzi parlare quattro volte dire sempre la stessa cosa, ossia perché quando vai allo stadio ai bambini gliele sequestrano il tappino, invece la gente entra con le bombe carte. Io il giorno dopo sono andato a una partita di bambini, è la terza cosa che ti dice: bisogna assicurare questi delinquenti alla giustizia e metterli in galera.
Io, tra l'altro, mi ricordo che per collegarmi a questo dicevi te quest'ultima parte, qualche tempo fa abbiamo avuto modo collettivamente di ragionare, no, sul ruolo politico che ha assunto la polizia. Tra l'altro, mi permetto di aggiungere, in un territorio come quello romano, che sembra un po' politicamente commissariato, perché il balletto a cui è sottoposto Marino, ad esempio in giunta comunale eccetera, ha portato ad esempio a ridosso della manifestazione del 12 aprile, se ci ricordiamo, ad una sorta di vuoto politico e di gestione della piazza e delle dinamiche di conflitto direttamente da parte della polizia. E anche in quel caso, per richiamare quanto veniva fatto prima come domanda, anche in quel caso è stato ad esempio scavalcato l'elemento di dialogo e di mediazione. Cioè, ricordiamoci quanto è successo negli sgomberi prima del 12 aprile, negli sgomberi delle occupazioni giovanili del 7 aprile, ricordiamoci quanto è accaduto dopo il 12 aprile, e quindi continuando su quell'onda, no, di gestione unilaterale in termini proprio di repressione. Ad esempio, ricordiamoci quanto è accaduto dall'occupazione della Montagnola, anche là dove la Digos, che si è addirittura messa in mezzo a un certo punto alla celere per provare a far valere un elemento di mediazione, è stata manganellata, cioè due dirigenti Digos manganellati, sì, e aperti.
Polizia,
cioè,
non stessa che ha sgomberato un'ora prima, esatto, dell'appuntamento che
dell'appuntamento.
C'era tra, no,
allora,
di mediazione politica,
esatto, no, che era insomma là, così dice, progettato, era programmato nel municipio, quindi è ovvio, è evidente questa cosa qua. E mi fa pensare come anche in quell'occasione, lo dicevi tu prima di finire il tuo intervento poco fa, anche in quell'occasione non fu la politica, diciamo il volto buono della politica a parlare, cioè non fu Renzi a prendere parola. Renzi non ha mai preso parola sul 12 aprile, non ha mai preso parola sugli sgombri, no, che ad esempio poi sono andati anche per un discorso poi lì, no, di odori di sangue e sciacallaggio mediatico, sono andati in prima pagina tutti quanti i giornali, gli sgombri della Montagnola a Roma, quindi è diventato un caso nazionale, ma non prese parola. L'unico oggi su questo fatto, come allora, a prendere parola è stato il ministro degli interni, che è vero sì che sta facendo tra l'altro, no, col nuovo centrodestra, una rincorsa anche in qualche maniera, no, allo sbarramento, per il prossimo voto, e quindi una rincorsa elettorale, e quindi prende parola su tutto praticamente. Però è evidente, no, che la gestione in questo caso è demandata, tutto ciò che è piazza, politica da stadio e altro, la gestione non è più politica ma è demandata ad un uso politico della polizia, e questo credo che sia un elemento insomma da non sottovalutare, insomma.
Diciamo uso politico autonomo, no? Perché sennò si potrebbe pensare che la polizia fino ad allora non ha avuto un ruolo politico. Un ruolo politico, no, certo, autonomo, certo, cosa di cui abbiamo parlato anche con il nostro interlocutore precedente, che rimarcava proprio questo aspetto. E direi di più, che l'uso strumentale anche nel senso di distorcere e cambiare sia i dati di realtà sia quello che è successo in precedenza, è stato fatto anche in un momento in cui comunque, dopo i famosi applausi al congresso sindacale del SAP, insomma, aveva messo un po' la polizia in una situazione, diciamo, non particolarmente problematica, ma insomma qualche voce si era sollevata. E allora l'intervista a Patrizia Moretti, madre di Aldrovandi, che giustamente diceva quello che pensava, trova subito un contraltare nell'intervista alla vedova Raciti, che appunto evidentemente è interna al discorso dateci un colpevole purché sia, perché prima dicevamo appunto che su Speziale ci sono forti dubbi, si sta chiedendo la revisione appunto del processo, e quindi si è un po' cercato di ridimensionare una situazione in cui, anche con recente caso di Riccardo Magherini a Firenze, no? L'ultimo morto durante un arresto, si era un po' leggermente, possiamo dire, ma insomma leggermente sbilanciato, perché qualcuno comincia a farsi magari qualche domanda e dice: ma mi difendono oppure posso incappare anch'io in una situazione del genere senza magari nessuna colpa? Quindi questo direi che va rimarcato, anche perché comunque, come faceva notare qualcuno in un giornale della settimana scorsa, e sulla Stampa fra l'altro, quindi insomma un giornale certamente che sulla polizia prende posizioni abbastanza sintomatiche, e diceva: ma su questa cosa la politica e i sindacati soprattutto parlava di loro, non hanno praticamente detto nulla, insomma. Quindi quella cosa sì, ha avuto rilievo, ma poi e c'è stato anche la necessità che insomma anche livelli alti politici e di polizia dovessero esprimersi sull'inopportunità, diciamo così, di quella cosa, che ovviamente non hanno, cioè assolutamente molto più eclatante rispetto a una maglietta su un processo in cui si rivendica appunto l'innocenza di un condannato. Ci fermiamo un momentino, va, così raccogliamo le idee.
Alla mia porta era un candelotto lacrimogeno, abbiamo pianto quasi tutto il giorno, vi assicuro non proprio per tristezza. Giù nella strada rumore di ossa rotte, le grida eccitate dei bambini, talvolta vorrei essere più forte, vorrei finisse tutto molto in fretta, non rispondere al suono del telefono quando mi chiamano al distretto per sapere se sto in buona salute e se son libero nei giorni che verranno. Ieri hanno bussato alla mia porta, erano gli amici del passato e del presente che fa comodo loro, volevano sapere cosa leggo, offrirmi una nuova abitazione, scarpe nuove, consigli e un passatempo per divertirsi insieme quando piove, senza recare disturbo a chi sta fuori. Si sono interessati alle mie mani, mani d'artista hanno detto affusolate, quel tipo di mani che a noi manca. Si sono interessati alle mie mani. Ieri hanno bussato alla mia porta, dovuto aprire loro stessi, in quel momento cantavo a squarciagola inviando ai miei amici i miei pensieri.
Thank you.
Allora, in conclusione poi andiamo a concludere e raccontare, perché poi sembra che noi non vogliamo raccontare tutto. Ricordiamo che l'unica persona fino a questo momento in carcere è Daniele De Santis, che poi rappresenta poi, no, tutto quel sottobosco che c'è a Roma, e non possiamo far finta che non ci sia, ossia tutti quei legami che ci sono a Roma tra la destra romana, l'estrema destra romana e il mondo ultras. Il mondo ultras romano non è tutto di estrema destra, però ci sta una forte commissione, è inutile dirlo. Del resto questa è una città dove la destra e l'estrema destra è anche abbastanza presente, non possiamo far finta che non ci sia o sembra che si manifesta soltanto allo stadio in totte persone. No, è una città che c'ha un problema e lo raccontiamo spesso, come abbiamo spesso raccontato anche da questi microfoni quello che è quel quadrante di Roma, il quadrante di Roma Nord, dove le collusioni tra l'estrema destra romana e la politica, anche attraverso la gestione di spazi locali e via dicendo, è forte, lo denunciamo da anni, lo raccontiamo da anni, quindi non è che qui noi stiamo svuotando di significato tutto questo, è che a nostro avviso in questo caso si tratta di dinamiche nate dallo stadio. Il giorno, se verremo smentiti, però a nostro avviso di questo si tratta. Può sembrare folle, è folle, sì, se volete, non è che uno dice il contrario, però questa è una città, Roma, in cui ci sta una certa aggregazione, se volete, anche violenta, usiamo i termini che vengono usati, dietro al mondo del calcio. Del resto, da qualche parte la gente si deve sfogare. Ora farò il sociologo spicciolo: visto che non esistono più altre valvole di sfogo, lo stadio è diventato già da parecchi anni una delle valvole di sfogo. Che ci piaccia o no, noi nessuno sta giustificando, nessuno sta facendo l'elogio, però la verità nei numeri e nei fatti è semplicemente questa. Spesso e volentieri, come invece come hanno raccontato, no, i giornali, mafia, camorra, business dietro il mondo ultras, così è vero che ci sono dei casi in cui ci sono state sono stati denunciati, no, i rapporti tra 'Ndrangheta tanto quanto la camorra con il mondo del tifo. Questo però finora soltanto in un paio di tifoserie del nord, neanche del sud, e lo dico semplicemente perché senza per andare anche qui, no, a fare spesso e volentieri, la verità è semplice: la gente si aggrega intorno al calcio per menarsi. È una cultura macista, è una cultura tutto quello che vogliamo, cioè, raccontiamolo, no? Se volete anche una cosa tribale, però spesso e volentieri dietro ci sta il campanilismo, tanto quanto, no, che spesso e volentieri sfocia nel razzismo, però spesso c'è, cioè, la maggior parte delle volte è diventata e l'hanno trasformata in una guerra tra bande, anche perché hanno svuotato attraverso tutta una serie di leggi lo stadio da quello che erano le aggregazioni, perché hanno fatto in modo che i gruppi si sciogliessero rendendo tutti più identificabili, hanno impedito, no, l'ingresso di striscioni o fumogeni e via dicendo, rendendo gli stadi sempre più grigi e a mio avviso più alzi le reti. Mi viene in mente, se posso fare un paragone, ovviamente prendetelo con tutte le... con le molle, mi sembra un po' tipo l'enclave spagnola in Marocco: più alzi le reti e più la gente si aggrappa con la rabbia per scavalcarle. Ovvio che è una rabbia diversa, non dico questo ovviamente, però tu più inasprisci, allo stesso tempo più la gente diventa aspra, i rapporti si fanno aspri. Lo denunciamo da anni che la maggior parte degli scontri degli ultimi 15 anni allo stadio si sono consumati tra tifosi e polizia. Non è che...
Sì, poi c'è il discorso, no, di far tornare, mi pare l'abbia detto Renzi, di far tornare le famiglie allo stadio, no? Poi e questo,
sì, questa,
ovviamente,
questa è la retorica del modello inglese, lasciamo perdere.
Rimette tutto sempre nel discorso della violenza, mentre si porta sempre ad esempio, lo faceva ovviamente da un altro punto di vista, un articolo del Manifesto della settimana scorsa, no, di questa settimana, scusate, ovviamente, perché era dopo i fatti della Coppa Italia, in cui si parlava di come è strutturato, no, il mondo dello stadio in Inghilterra, che si porta sempre ad esempio, no, perché dice lì non succede più niente, gli hooligans sono stati messi a tacere, eccetera. Di fatto non ci va più il popolo, fra virgolette, allo stadio, perché i biglietti sono stati portati, gli abbonamenti, a un livello tale per cui la gente si vede le partite nei pub, e allo stadio ci vanno quelli che hanno i soldi,
la middle class inglese, arriviamo al dunque.
Certo che stanno buoni, non gli interessa fare gli scontri né fra di loro né con la polizia, a parte che a Roma per esempio pure casini a Tribuna Montemario ci sono stati e belli
sì, ricordiamo una partita sospesa per il lancio di una monetina poi dalla Tribuna Montemario che ruppe la testa a un e lì non individuarono mai nonostante c'era poca gente
e quindi rispetto a questo anche tutto il discorso dei diritti, no? E di tutto infatti, quello che gira intorno al mondo del calcio dove appunto la partita è stata a un certo punto tutte quelle masse popolari, chiamiamole così, che andavano alla partita in Inghilterra non ci vanno più. C'è un film molto carino di Ken Loach, il mio amico Eric, interpretato da Cantona, il quale andatevelo a vedere il video, fu squalificato per anni perché non fu uno spettatore che invase il campo, ma fu lui che invase lo spettatore, perché lì stanno praticamente in campo perché gli aveva insultato la mamma. E lì si vedono benissimo questi tifosi del Manchester che guardano la partita nel pub e si vede che sono tifosi molto molto assatanati. Ecco.
Hanno portato le squadre londinesi, tanto per dare due cifre, le squadre londinesi che sono quelle più care, anche perché Londra è la città più ricca, perché c'è anche una differenza tra il nord e il sud dell'Inghilterra per quanto riguarda i biglietti, perché a nord tendenzialmente, essendo zone più povere, li tengono un po' più bassi. Liverpool, che è una delle squadre principali, però è una di quelle che ha i prezzi più bassi, perché Liverpool è una città che ha i suoi problemi. Comunque si parte dai £50 per un settore popolare di Liverpool fino ai £90 della partita del Chelsea. Parliamo di cifre che non tutti si possono permettere, anzi tutt'altro.
Ancora a 1.300,
sì, facciamo un e mezzo così.
Rispetto alla lira,
sempre per capirci di quando si parla. Oltretutto anche qui hanno raccontato, perché era bello leggere tutti questi persone sedicenti di sinistra che dicevano no, ci vorrebbe una Thatcher anche qui.
Assolutamente, i forcaioli.
Ricordiamo che i provvedimenti più forti in Inghilterra non li ha fatti la Thatcher, ma l'ha fatti il governo Blair, proprio l'ultima legge, quella del 2000, prima quella del 91 se non sbaglio. Comunque fu il governo Blair nel 2000 a chiudere definitivamente la partita per quanto riguarda il pacchetto delle leggi intorno allo stadio in Inghilterra, che prevede tutta una serie di provvedimenti che qua non abbiamo. Ma attenzione, perché se ne parla, perché il DASPO preventivo, ossia l'impedire a una persona di assistere, certo, in questo caso a un evento sportivo, è pericoloso perché è un qualcosa di riproponibile anche per le manifestazioni di piazza.
L'hanno detto, non è che appunto. L'hanno detto.
Io volevo solo concludere con un paio di osservazioni. Insomma, una è quella secondo cui possiamo anche partire da un dato di fatto, cioè che il fenomeno ultras, al di là ad esempio con alcune eccezioni di grandi metropoli, Roma rientra in una di queste, insomma, è spesso e volentieri anche la diretta emanazione del livello sociale e politico che è presente in una data città, per cui non è un caso ad esempio che in una città ad alto tasso di conflittualità le curve siano magari anche con opposte sensibilità politiche molto effervescenti. Non è un caso ad esempio che a una città di sinistra corrisponda a una curva, diciamo una città di sinistra per no, come siamo abituati a intendere questa categoria, corrisponda a una curva altrettanto di sinistra, insomma, e dove città ovviamente non si intende il senso comune storico di quella città, tipo non so la rossa Bologna, si intende invece quella che è l'attività quotidiana, no, l'effervescenza di quei movimenti che portano che si organizzano in politicamente e socialmente e che portano il conflitto in piazza. In questo senso quindi non è possibile separare il mondo ultras dal mondo dal resto del tifo organizzato e il mondo reale. Non sono due cose così scindibili, vanno sempre viste in connessione, anche perché comunque vuoi non vuoi è una componente con la quale bisogna comunque fare i conti. L'altro elemento invece, per ricollegarmi a quanto si diceva sul business, il giocattolo un po' televisivo, ecco, nell'aprile del 2012, quindi sono passati da poco 2 anni, ci fu una partita che balzò alle cronache dei giornali, non tanto per lo spessore tecnico che fu messo in campo, perché si trattava di Genoa-Siena, anzi era una partita dove si giocava per non retrocedere, però in quella partita, dopo la brutta figura che fece in casa la squadra del Genoa, i tifosi obbligarono la propria squadra a levarsi le magliette perché non degni. Ovviamente si scatenò anche in quel caso una gara mediatica per dire l'ultras, no, la violenza anche psicologica sui giocatori e così via. Però che cos'è che dimostrò anche in quel caso quella partita? Che i tifosi, e quindi con tifosi in senso generale, sono parte integrante di quel giocattolo senza il quale non può essere moltiplicata, diciamo, il discorso del business, degli interessi e così via. Allora qual è il tentativo di richiamarsi, no, a misure thatcheriane o, come giustamente veniva evidenziato, anche a delle altre misure portate avanti dal governo laburista, che furono quelle che realmente, tra l'altro, hanno inciso sul fenomeno hooligans in Inghilterra. Il discorso è, non è eliminare il tifo, come ad esempio la polemica che nasce ogni volta che chiudono una curva o un settore dello stadio perché c'è un discorso economico. Il discorso è eliminare il fenomeno ultras e lasciare che il tifo, quello pacificato, rappresenti quindi l'evento sociale che ogni domenica deve attrarre allo stadio, come sul divano davanti alla Pay TV, gran parte, insomma, della gente. In questo senso, ovviamente, il mondo ultras e il mondo dello stadio è un universo, no, di sperimentazione, di marketing pubblicitario, di marketing repressivo, insomma, e via discorrendo tutte le cose che abbiamo detto finora.
Sì, io direi di chiudere. Comunque veniva in mente l'ultima cosa che dicevi tu, no? La retorica del riportare le famiglie allo stadio. Riportiamo le famiglie allo stadio, io vorrei vedere chi porta i bambini, visto che si gioca ormai prevalentemente soltanto di sera, visto che si gioca di lunedì, di martedì, mercoledì, di giovedì e venerdì. Io, riportare le famiglie allo stadio fa abbastanza ridere, perché voglio capire chi porta. Però questo è il paese in cui vale tutto, chiunque può dire, no, e raccontarci una verità, che una realtà che è soltanto nelle loro teste, o come vorrebbero che fosse, probabilmente.
Beh, e qui voglio fare, per concludere, un paragone con le organizzazioni sindacali, organizzazioni sindacali e squadre di calcio. Allora, fino a pochi anni fa, insomma un po' di anni fa, entrambi campavano con i soldi dei loro sostenitori, ovvero il sindacato con i soldi degli iscritti e le squadre di calcio con i tifosi che andavano a pagare il biglietto, l'abbonamento, eccetera eccetera. Entrambi, data la complessità, diciamo così, usiamo sto termine vago che non dice niente, ma insomma, se no la faccio troppo lunga, entrambi hanno trovato il modo di sganciarsi da questo, di rendersi più autonomi, le squadre di calcio con i diritti televisivi, per cui in questo modo tagli,
aumentando, sì, il 70% delle loro entrate arriva
dai diritti televisivi, quindi te sganci dai sostenitori e soprattutto dai sostenitori popolari, perché sono quelli che te danno fastidio, gli ultras, tutta sta marmaglia, insomma, no, come viene definita, e quindi ci vanno le famiglie col gelatino, eccetera eccetera, e quindi ci riescono. E i sindacati hanno fatto la stessa cosa, perché ormai gli introiti che gli vengono dagli iscritti sono sempre di meno, e loro prendono soldi attraverso i CAF, attraverso la gestione degli enti diciamo ricreativi previsti dai contratti, i corsi, eccetera eccetera, quindi questo è il meccanismo, diciamo, della modernità, per cui vanno di pari passo, e questo
sì, infatti, assolutamente, la trasformazione in questo caso a cliente, perché chi va ormai, chi fa la partita è a cliente, è un cliente. Io volevo chiudere con l'ultimo esempio. Un mesetto fa a Milano sono stati dati 50 DASPO dai 3 ai 5 anni a 50 tifosi del Milan dai 3 ai 5 anni per due fatti, una trentina di loro per essere andati a contestare la squadra fuori la tribuna, non è successo nulla, avevano chiesto semplicemente un incontro con alcuni calciatori e con tanto di Digos e tutto quanto, però questa cosa ha portato a 35 tifosi DASPati. Altri 20 circa, 16 se non sbaglio, sono stati DASPati, e questo lo leggevo su un giornale di Milano, è abbastanza singolare, se volete anche un precedente insolito per lo stadio, perché secondo la questura di Milano, loro a un certo punto della partita, saputo che un gruppo di tifosi dell'Udinese era rimasto nei parcheggi perché credo sprovvisti di biglietto, secondo la questura loro erano usciti dallo stadio travisandosi i volti. Tutto questo poi fuori dallo stadio non è successo nulla, le due tifoserie non sono entrate a contatto, non è successo niente, però secondo la questura l'intenzione di andare ad aggredire, secondo loro, questo gruppo di tifosi, senza che poi sia avvenuta, si sia consumata, ha portato dai 3 ai 5 anni di DASPO per 16 persone, che è un fatto un po' anche questo singolare.
C'è un intervento telefonico, pronto?
Pronto, ciao a tutti, a tutti, ciao. Senti, volevo un attimo intervenire su un solo aspetto di quello che è successo sabato scorso durante la partita tra Fiorentina e Napoli, perché appunto le cose stanno in divenire, insomma stiamo ancora di fatto a caldo, e però da testimone del famoso derby del bambino morto, che per fortuna non c'è stato, il bambino morto intendo dire, volevo un attimo puntualizzare sul fatto che la caciara che stanno a fare in televisione relativa a Genia Carogna, che ha fatto la trattativa con le guardie tramite il giocatore del Napoli Amsic, il capitano della squadra, è proprio forse l'unica cosa, è proprio l'unica cosa che ha garantito che non succedesse niente di grave durante la partita e dopo il deflusso dei 60-70 mila tifosi fiorentini e napoletani che stavano allo stadio. Perché? Perché si dice che le istituzioni sono state screditate del qua e del là, ma io da ragazzo che 10 anni fa stava a quel derby del bambino morto, mi ricordo che il prefetto Achille Serra all'epoca, ok, lo ricordiamo tutti a Roma quello che ha fatto sto personaggio, andò in campo alla fine del primo tempo, prima dell'inizio della ripresa, col microfono dicendo: no, guardate, non c'è sta nessun ragazzo morto. Ora, all'epoca 80.000 persone, romanisti e laziali, tra cui il sottoscritto, gridava: sospendete la partita, perché non è c'è stata raccontata una stupidaggine, in quanto fuori allo stadio c'erano stati scontri tra romanisti e guardie, tra laziali e guardie, e si erano protratti per tutto il primo tempo, che è stato un evento più unico che raro, ok? Perché quando inizia la partita di solito le cose si fermano, i tifosi entrano allo stadio e si vedono la partita. E al distinto dove mi trovavo, al distinto sud, arrivò, mentre si discuteva di sto ragazzino morto, perché il primo tempo si era concluso regolare, ci stavamo in pausa, arrivò sul lacrimogeno dentro al distinto, non so se mi spiego, se c'ha presente la geografia del posto, un lacrimogeno da fuori e un lacrimogeno di quelli RCS, con panico, svenimenti, vomito, le solite cose che provocano queste cose. E quindi de fuori, nel mentre entravamo allo stadio, c'erano i caroselli della Guardia della Finanza che spazzava la zona della palla del fuori italico, eccetera, eccetera, a 70-80 all'ora, e ci siamo salvati pure noi per poco. E quindi era verosimile, non vera, la storia del ragazzino morto. A quel punto tutto lo stadio, 80.000 persone che venivano da fuori prima della partita, hanno visto il panico, e quindi era verosimile che questo ragazzino ci fosse. Quindi le istituzioni continua a raccontare nelle persone della questura, nelle persone della Digos, stupidaggi, come stanno facendo anche in questo caso, perché le versioni della questura sono state fino a pochi giorni fa che ha agito un folle da solo, quando invece già da subito si sapeva che c'era più persone ad agire con questo De Santis. Nell'occasione 10 anni fa dissero la cosa vera, che il ragazzino non era morto, però nessuno ci credeva, perché anche con l'uccisione di Gabriele Sandri la stessa questura d'Arezzo disse all'inizio proprio che era una cosa avvenuta tra tifosi e le guardie non c'entravano niente. Quindi, come la storia del lupo al lupo, alla fine poi la gente non ci crede più e quindi ti screditi. Per tornare al discorso di prima, quindi l'unica cosa che è stata fatta buona l'altra volta per garantire che non succedesse niente durante e dopo la partita è proprio andare a parlare con i tifosi e garantire che il tifoso non era morto e che non era morto per mani che non era stato ferito da mani dei tifosi fiorentini che stavano sull'altra curva, ok? E sta cosa invece è l'unica cosa che viene detta a discapito dell'operato delle forze dell'ordine, che è una cosa assurda, tutto qua, insomma.
Bene, non mi sembra che insomma non ci sia molto altro da aggiungere a quello che ci hai detto. Hai fatto bene a ricordare la dinamica anche di quel famoso derby. D'accordo? Okay. Quindi ti ringraziamo senz'altro. Ciao, ciao, ciao. Allora io direi che possiamo chiudere, sono le 12.43, quindi questa mattinata si chiude adesso. Vi ricordiamo che dalle 14 riprendiamo le trasmissioni con per seguire la manifestazione a Torino, una manifestazione che ha fatto una chiamata nazionale, è una manifestazione del movimento No TAV, insomma di tutti quelli e quelle che si riconoscono in questo movimento, ma in particolare di sostegno ai quattro compagni che sono per cui inizierà il processo la settimana prossima, cioè la discussione della attendibilità dell'accusa di terrorismo che si sono visti piombare addosso dalla procura di Torino.